Quindi mescolarsi è la disciplina del corpo, no?
Ecco, infatti io volevo iniziare la mia relazione partendo proprio dall'ergologio, perché intanto non sapevo che tu avresti detto questo, però mi è venuto in mente queste letture che avevo fatto, appunto quando Ivano, che è molto più giovane di me, abbastanza, insomma, più di 10 anni meno di me, si riferiva in giovane età ai movimenti autoritari, a quello che nella scuola allora nasceva, e che io in qualche modo, perché ero già nella scuola, anch'io come giovane insegnante vivevo. E allora sono andata a riprendere appunto questa antologia di Erba Voglio, perché per rileggere un po' quello che tu avevi scritto, Lea, e te lo leggerei perché è molto profetico di quello che poi è accaduto, o cioè che non è accaduto, e è un po' di quello che poi diceva anche Ivano. Dunque, volevo leggervi, intanto tenete conto che quello che leggo adesso di Lea è scritto nel 72-73, quindi siamo pienamente nell'epoca del movimento autoritario nella scuola e poi sul nascere del femminismo, però non c'è ancora in quello che lei scrive. Vi leggo alcune parti. Lei non l'ha ricordato, ma lei, quando le ha introdotto la possibilità di fare educazione sessuale nelle scuole,
mi hanno denunciato.
È stata
denunciata.
C'è un pezzetto carino che voglio leggervi inizialmente, perché è una registrazione, ma solo qualche battuta, di un dialogo tra ragazzini, credo ragazzini delle medie, con l'insegnante. Marco dice: noi vediamo questi giornalini, chiaramente giornalini pornografici, e ci facciamo focosi. Allora, per tirarci via questo focoso, saltiamo addosso alle ragazze e ci sfoghiamo. Vorrei fare una domanda a loro: perché le ragazze, quando noi gli saltiamo addosso, non ci stanno mai? L'insegnante: forse perché la sentono come una violenza. Enzo: forse, invece di saltargli addosso, bisogna dargli i baci. Allora capiscono dopo. Ridono tutti. Franco: dargli baci e carezze, facciamo così e prendiamo sberle. E poi prosegue un dialogo molto bello. Io ho preso solo questo pezzettino. Volevo leggervi invece quello che scrive Lea. Il focoso si aggira tra i banchi della scuola sempre meno clandestinamente. I nuovi manuali dell'erotismo, giornaletti sexy e fotoromanzi sostituiscono le pesanti antologie della buona letteratura nazionale. I disegni porno vengono preferiti alla classica casetta con pino. L'insegnante, ginnasticando dentro la sua cattedra come in una veste monacale, percepisce qualcosa, si turba e dimentica. Gli resta solo il dubbio: che cosa fanno gli altri 28 quando io e quell'alunno zelante del primo banco parliamo dell'imperialismo? Di che cosa si occupano con tanta frenesia le loro mani e le loro teste quando io mi lamento della loro pigrizia? Il focoso c'è, ma nessuno sembra dargli spazio. Salto un pezzettino. Il 68, in uno di quei rari momenti di creatività che tutti si affrettano a seppellire, aveva scoperto che non poteva esserci rivoluzione affidandosi soltanto alle idee e all'impegno volontaristico, che la voglia di lottare era prima di tutto voglia di scuotersi dalla paralisi che le istituzioni avevano prodotto sul nostro corpo e sulla nostra immaginazione. La liberazione sessuale era stata vissuta e teorizzata a pieno diritto come un momento fondamentale della rivoluzione politica e sociale. Dopo l'esperienza del maggio francese, nessuno poteva più dubitare che recuperare fuori dalla colpa la propria sessualità significasse anche recuperare la capacità di muoversi, di parlare, di decidere con la propria testa fuori dalle catene della dipendenza. Oggi il cattolicesimo, l'eterno nemico del focoso, sembra essersi preso la sua rivincita. Gli eredi del 68, cioè i gruppi politici extraparlamentari, hanno stretto i freni. La rivoluzione sessuale è un capriccio di pochi intellettuali borghesi e di qualche avanguardia di donne emancipate, non certamente della classe operaia, che come si sa conta solo sfruttati e maniaci. Ai maniaci ci pensano le istituzioni borghesi, mentre per gli sfruttati c'è la lotta politica. Questo ritorno alla castità,
coincide non a caso col recupero di tutta la liturgia marxista, col suo salmodiare inascoltato e uguale nonostante l'infinita varietà dei dissensi interni. Rinnegato dalla famiglia e cacciato dalle chiese di ogni specie, solo nella scuola, specie quella primaria, il sesso sembra trovare il suo degno riconoscimento, anche se costretto a circolare in condizioni di semiclandestinità. Non c'è dubbio che sotto i banchi esso trova il suo momento più alto di socializzazione. Quando si riesce a portare allo scoperto tutta questa vitalità sotterranea attraverso discorsi, disegni, eccetera, si verifica quello che ogni insegnante deve aver fantasticato almeno una volta all'inizio della sua carriera. Grande interesse da parte di tutti, partecipazione anche da parte di quelli solitamente più inerti. Il materiale che viene fuori in questi momenti un po' eccezionali non ha bisogno di commento come il testo che precede, registrato durante una discussione in una seconda media. Vi si possono fare sopra le considerazioni più ovvie sul conformismo morale dell'adolescente che ha già fatto propria la proibizione e la condanna del sesso attraverso la famiglia, gli oratori e tutte le istituzioni del perbenismo, sull'incapacità dei due sessi di porsi in un rapporto diretto tra di loro, per cui i maschi guardano le donne dei giornalini e le femmine parlano dei ragazzi che non si occupano di loro. Ci sono inoltre già abbozzati tutti i termini della questione femminile. Chi pensa che la femmina sia destinata alla casa e alla maternità e quelli che vorrebbero la donna liberata da questi compiti tradizionali e in condizione di parità con l'uomo. C'è persino chi tenta di trovare nell'educazione più repressiva che viene impartita alle femmine le ragioni della loro paura nei confronti del sesso. Ma l'aspetto senza dubbio più curioso e più interessante è la liberazione dell'uso particolare che oggi i ragazzi fanno dei giornalini erotici. C'è un uso spesso informativo e formativo, dato che non esiste altra possibilità di educazione sessuale. I ragazzi collezionano giornali, libri e disegni sul sesso e li consultano come si consulta normalmente un'enciclopedia per sapere di più. Ecco, questo pezzo un po' lungo che vi ho letto, però lo trovo molto significativo, al di là del fatto che c'è presente, è sempre un po' imbarazzante, l'autrice, ma l'avevo messo anche in un'antologia, perché queste riflessioni mi hanno fatto ricordare la mia personale storia, proprio in riferimento a questo tema dell'educazione sessuale. Io sono stata insegnante dagli anni 70 in poi e direttamente ho partecipato a tutti i tentativi mal riusciti, cioè non riusciti, di introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole. Dagli anni 70 in poi, nel nostro paese, alcune anime belle hanno tentato, facendo proposte di legge di vario tipo, talvolta belle, erano belle soprattutto quelle degli anni 70, di introdurre l'educazione sessuale nelle scuole. Non è mai stato possibile. E noi restiamo tuttora uno dei pochi paesi europei, se non l'unico paese, che non ha una regolamentazione di legge. Può darsi che la cosa possa apparire inutile, ma in realtà se ci fosse una legge ci sarebbe anche un obbligo a farla. Per cui educazione sessuale si fa a scuola, si fa male, non tutti la fanno, non c'è nessun vincolo, non c'è nessuna direttiva, non c'è nessuna guida, ecco, non c'è una cultura, un'espressione che in qualche modo la guidi. Ecco, io credo a questo proposito, e però vorrei invitare veramente tutti a una riflessione su questo, che non si possa però soltanto accusare la cultura clerico-cattolica di questa omissione. Quando si presentavano, io partecipavo direttamente, un esperto diciamo, no? La stesura, quando si presentavano le proposte di legge non erano solo quelli della DC, no, forse. Bastava che si introducesse la parola famiglia e subito si suscitava un vespaio che bloccava ogni proposta, perché si poteva mettere famiglia, dove lo si metteva, riguardava la famiglia, si doveva coinvolgere la famiglia o meno nell'educazione sessuale, ci doveva essere il consenso o meno. Il problema, io allora mi ponevo con una certa confusività, per cui poi sono andata avanti tutti gli anni 70, 80, ad anni da fare su queste cose, anche un po' degli anni 90, ma dopo l'ho capito, era che in realtà non c'era nessuna priorità per nessuna forza politica, se non alcuni socialisti radicali che allora avevano una cultura ancora laica che poi è sparita. Non c'era nessuna priorità e c'era molta paura, anche da parte della sinistra rispetto all'educazione sessuale. C'era una sorta di benignismo fortissimo che impediva che all'educazione si associasse il tema del corpo. Poi quando si faceva, naturalmente io la facevo anche, scrivevo i libri, facevo i progetti di educazione sessuale perché nessuno aveva dubito di farlo, quando si è fatta, negli anni 80-90, si è fatta in un certo modo. C'era la parte informativa che veniva delegata ai consultori e lì poteva andare bene, poteva andare male, dipendeva da chi c'era nel consultorio, ma generalmente era una parte che poi gli studenti e le studentesse dicevano tecnica, ma veramente tecnica, nel senso che davano delle informazioni il più possibile asettiche, che lasciava del tutto insoddisfatte le studentesse e gli studenti. Poi ci fu, oltre a questa parte informativa tecnica, c'era una parte invece che avrebbe dovuto riguardare di più, come dire, il vissuto, la pratica, e lì ci fu un altro, come dire, sobbalzo da sinistra di leninismo, io compresa. Si inventava l'educazione sentimentale, perché si diceva, ma qui c'è bisogno di parlare di emozioni, di relazioni, di come si sta tra femmine e maschi, giustissimo. Però poi, nel tempo, io mi sono resa conto che era un modo ancora per omettere il corpo, per tirarlo fuori. Era facile parlare di emozioni, di sentimenti, di costruzione della relazione. Il corpo continuava a scappare via. E quindi avveniva questa scissione, no? C'era la parte tecnica, come dicevano loro, e così c'era allora l'apparato genitale femminile, così l'apparato cioè, ecco, finito lì, e loro mi dicevano, ma questo lo sappiamo che noi andiamo, non c'era internet, andiamo a guardare sui giornali e vediamo, no? Ecco. E poi c'era una cesura completa e si parlava di amore, di sentimenti, ecco. Io stessa ero caduta in questa trappola, perché in qualche modo ci si sentiva straordinariamente avanzati, all'avanguardia, però si continuava ad omettere il corpo, veniva ributtato fuori. Ecco.
In entrambe le dimensioni, quella tecnica era
il grande rimosso.
Sì, era sempre il corpo, erano come delle tavole anatomiche, insomma. Il resto era tutta emozione, e naturalmente le studentesse e gli studenti ci stavano volentieri, avevano voglia di parlare della loro vita emotiva, però si ometteva appunto la parte del corpo. C'è poi il femminismo, ecco, e qui è un altro punto dolente, perché negli anni 70 all'inizio il corpo si parlava, il corpo era centrale nelle nostre riflessioni collettive, nei nostri confronti all'interno del gruppo di autocoscienza, me lo ricordo molto bene. Mi ricordo che facevamo anche delle letture, noi e il nostro corpo, ad esempio, l'ho ripreso in mano oggi perché dovevo citarlo in un libro. È bellissimo, è un libro completo. Naturalmente è stato pubblicato, mi pare, nel 74-75 in Italia. Comunque, complessivamente direi che al suo esordio il femminismo ha avuto, adesso vado per slogan, ovviamente non c'è tempo di approfondire, questo interesse centrale. Si diceva il corpo delle donne è un corpo che è stato detto dagli uomini, è stato costruito, pronunciato, nominato e in qualche modo modellato dal desiderio maschile, nelle forme esasperanti appunto di corpo seduttivo e corpo materno, ecco, con le due polarità. Riprendiamoci il nostro corpo, parliamo del nostro corpo, riprendiamolo in mano per noi, ridiamo
valore al fatto che noi abitiamo nel nostro corpo, ricongiungiamo il soggetto femminile al suo corpo. Bene, a mio parere tutto questo, e non solo a mio parere, è caduto dagli anni 80 in poi. Il femminismo è diventato, col pensiero della differenza sessuale, un movimento disincarnato. Di nuovo è stata operata la scissione mente-corpo, non a caso si chiama pensiero della differenza sessuale. La differenza sessuale è stata biologizzata, resa essenzialista. Tutto quello che è poi stato sviluppato come pensiero, badiamo bene, il pensiero della differenza sessuale è stata una produzione ricchissima che ci ha dato moltissimo, e su questo credo non si possa discutere. Però è vero che ha lavorato sul logos, non più un logos allocentrico, ma un logos che a poco si strappava dalla relazione con il corpo. Ancora una volta si disincarnava. Poi ne parliamo, se volete, ecco, questa è naturalmente una mia opinione. Questo lo considero molto grave, soprattutto nella relazione intergenerazionale tra donne, perché se, come ha scritto qualcuno che non mi ricordo più, il passaggio della femminilità è un dono che dovrebbe avvenire tra donne di diverse generazioni, cioè la capacità, la competenza di vivere il proprio corpo femminile e la propria femminilità, nelle infinite contraddizioni che la crescita di una piccola donna, via via che diventa donna, propone, perché da corpo bisessuale diventa corpo femminile e poi diventa corpo che può essere corpo materno. Ecco, se questo passaggio di sapere, di competenza è un dono intergenerazionale, noi questo dono non lo abbiamo fatto, noi donne del femminismo, non lo abbiamo fatto a noi e non lo abbiamo fatto alle nuove generazioni, salvo lodevoli eccezioni evidentemente. Però ecco, il pensiero riconoscibile come pensiero della differenza sessuale si è mosso in una dimensione astratta, in una dimensione disincarnata che ancora ha lasciato in parte il corpo, nominandolo, ma non facendone esperienza di unificazione, corpo, mente, pensiero, mente. Allora, l'ultima cosa che volevo dire è proprio sull'attualità ed è sull'anoressia. Di cui sto leggendo in questi giorni molte cose, per le cose che sto scrivendo, e mi ha aperto gli occhi leggere dei testi belli fatti bene da donne sull'anoressia, perché ho capito che l'anoressia è la più evidente e patologica dimostrazione di questo dono che non è avvenuto tra le generazioni di donne. Perché è senz'altro una patologia molto grave, ma denota l'incapacità proprio nella crescita femminile di accettare e di aderire al proprio corpo di donna, in particolare il proprio corpo potenzialmente materno, corpo tondo, che può potenzialmente, come dire, non tutte le donne diventano madri, però il corpo a un certo momento della crescita può diventare, può assumere quelle caratteristiche, quelle forme che preludono alla possibilità della maternità, e quello è il momento in cui cominciano le patologie anoressiche. Le anoressiche ci sono sempre state, voi sapete che per esempio nel Medioevo c'erano le sante anoressiche, dicono che Santa Chiara si cibasse solo di ostie. Tutta la vita ci vanno se sono di ostie, se è possibile.
Forse ne mangiavo un quintale al giorno.
Poi nel XIX secolo c'erano le isteriche, quelle che Freud cercava abbastanza inutilmente di curare. E le isteriche anche loro erano donne della borghesia che rifiutavano il destino femminile della maternità, del matrimonio. Il nostro ventesimo, il ventunesimo secolo porta come patologia particolarmente significativa del rifiuto del proprio corpo l'anoressia. Ma non è tanto il rifiuto del proprio corpo da quello che leggo, quanto proprio il tentativo di disincarnarsi, e cioè il tentativo, ancora una volta, di costruire una volontà della mente che guida il corpo, lo dirige, fa del corpo quello che vuole. È la testa che dirige il corpo e poco a poco lo disincarna. Quello che è preoccupante è che la differenza tra le anoressiche, intese proprio come patologia psichica, e altri comportamenti cosiddetti normali, se non addirittura comportamenti visti positivamente nella nostra società, è una differenza solo quantitativa, non quantitativa. E cioè c'è una attenzione al corpo, in particolare femminile, ma adesso sta diventando anche maschile, e infatti cominciano ad esserci anche gli anoressici maschi, che è tutta legata a un corpo che si mette a dieta, un corpo che fa molto fitness, non è sport, è un'altra cosa, fa questi allenamenti nelle palestre che io vedo perché vado in palestra, no? Un corpo da prestazione, un corpo addestrato ad ubbidire alla mente, che non accetta la propria femminilità, non accetta, peraltro molto spesso questo accade nelle storie, nelle tantissime storie di anoressiche che ho letto in questo periodo, la propria madre, infatti spesso le anoressiche si rivolgono al padre, alla figura paterna, cioè non accettano proprio la maternità e non accettano la verticalità.
Scusa, della... quando parli di femminilità l'identifichi alla sessualità femminile?
La femminilità proprio come corpo, quindi naturalmente può essere anche molto legato alle mestruazioni, infatti le anoressiche poi perdono le mestruazioni. Ma di solito si manifestano queste patologie nel momento in cui il corpo comincia ad assumere delle forme.
Sì, sì, allora io ho seguito delle anoressiche e sulla sessualità c'è cioè proprio il rifiuto.
Sì, sì, ma c'è da dire.
Però bisognerebbe andare a indagare anche sulla loro storia familiare.
Sì, infatti.
Poi c'è anche una, c'è un aspetto epidemico di copiarsi, di emularsi, di, anche a livello culturale, di messaggi, così.
Però ci sono... che dicevo, poi ci sono delle immagini, che sono le immagini dell'amore, le immagini della bellezza, che sono delle immagini dell'anoressiche, insomma, no? Ecco, il corpo magro è un corpo desiderato, è un corpo ideale. Le anoressiche molto spesso si considerano belle, si piacciono. Il loro corpo è un corpo esibito, anche se sono
dei... nel mondo delle mode, delle modelli, adesso anche dei modelli di carriera.
Ma anche le ragazze non della moda, che sono, magari sono degli scheletrini, perché hanno delle braccine, delle gambe così, esibiscono questo corpo. A me succede adesso che alcune, non poche ragazze, anoressiche, vengono da me a chiedere la tesi e vogliono fare la tesi sull'anoressia.
Perché tu ne parli adesso?
No, non ho mai trattato il tema dell'anoressia a lezione, perché non lo conoscevo bene, ho cominciato adesso a studiarlo, anche perché mi sono trovata a queste richieste. E vengono lì e mi chiedono di fare una tesi sull'anoressia, io le guardo, loro si accorgono che, e loro però mi dicono che sono guarite, che si stanno curando, sono grandi bugiarde, no? Non c'è più un problema per loro. E io accetto ovviamente che facciano queste tesi, fanno delle tesi belle, dolce, eccetera, ecco. E io continuo a guardare questi corpi, di 30 kg, che si muovono davanti a me e scrivono del loro problema.
un compiacimento con il narcisismo, è in qualche modo una soddisfazione narcisista.
E probabilmente gli nasce il fatto che loro sono contente di essere arrivate con il potere della loro mente a controllare così tanto, loro si sentono molto forti, si sentono molto forti.
Tanto che desiderano scrivere e desiderano riflettere su questa cosa. Io ho parlato
e pensiamo anche che hanno sempre comunque nella testa il cibo. Il pensiero del cibo è costante, quindi è un continuo dover superare, dover controllare. È un'energia infinita che
deve essere. Quello che le soddisfa è questa capacità di controllo sul corpo. Quindi è un rifiuto. È comunque una volontà, un'espressione di volontà. Comunque quello che mi preme dire appunto è che io credo, e poi mi piacerebbe che ne parlassimo, che non è successo insomma che nel passaggio generazionale si sia elaborata una capacità, una competenza femminile tra noi e loro di conoscere, vivere, compiere veramente questa unitarietà tra soggetto e corpo, con la sua mente, con le sue emozioni. E come l'eredità lasciata sia un'eredità sulla quale occorre riflettere. L'anoressia è solo come dire, come si suol dire, la punta dell'iceberg, ma comportamenti molto vicini ai comportamenti anoressici riguardano moltissime giovani donne, perché c'è una cultura esposta del corpo che definirei una cultura ancora una volta disincarnata, desessualizzata. Il corpo non è esposto, ma è un corpo che non ha più sanamente la sua carne, non esprime più sanamente la sua sessualità. Ecco, tanto si espone, tanto più si desessualizza, si disincarna. Scusa Aida,
scusami, è che mi è venuto proprio mi è venuto ad alzare la mano, ma ti stavo interrompendo. No, stavo vedendo una possibile relazione, no? Cioè, che tu hai iniziato parlando di desiderio e poi siamo passati all'anoressia, eccetera. Per cui, non so, improvvisamente ho avuto come la sensazione che forse, dico un'ipotesi, il corpo anoressico è un corpo che fondamentalmente ha dei problemi, diciamo così, con il desiderio in generale. Ci possono essere tutte le cose che tu hai detto, però ci stavo adesso vedendo proprio, perché siccome cerco di spiegarmi perché è una cosa molto a caldo adesso, siccome io credo che uno degli aspetti fondanti del corpo e uno dei motivi per cui è sempre stato escluso o ha sempre creato problemi, tra tutti quelli creati all'inizio, che vanno tutti benissimo, ci stanno dentro tutti, sia proprio il fatto che i corpi sono portatori di desideri, cioè proprio desiderio, che è un qualche cosa difficilmente controllabile, difficilmente incanalabile, che comunque ha a che fare con delle dimensioni, dei vissuti che vanno molto in profondità, non vanno a toccare solo emozioni, sentimenti, ma anche istinti, impulsi, quindi è un qualcosa di non gestibile, perlomeno non più di tanto. Allora mi stavo chiedendo se in relazione al problema dell'anoressia, in fondo non ci potesse essere comunque un tratto comune riguardo proprio al rapporto con il desiderio. In questo caso poi può essere specificatamente focalizzato sulla questione del cibo, che non a caso è uno dei piaceri della vita ed è un desiderio, il desiderio di mangiare, che non è solo un impulso, un bisogno se non si muore, ma è anche un piacere. Ecco, non so, ci vedevo un attimo questa cosa, scusami, mi è venuto l'impulso di dirla così.
Ma no, c'è anche, adesso io ho detto solo alcune cose, ma c'è anche la volontà di sottrarsi al desiderio altrui, cioè di non leggere la propria femminilità nel desiderio altrui. Volevo concludere dicendo, perché si torna un po' al discorso di educazione, che anni fa, quando facevamo una proposta a livello regionale di alcune pedagogiste e alcune nutrizioni,
costituzioniste di fare degli interventi nella scuola a proposito dell'anoressia. Si cominciava allora a parlare di anoressia, però cominciava a essere già un fenomeno significativo, perché queste nutrizioniste dicevano che sono molto facilmente individuabili a una certa età i sintomi di una personalità che può diventare anoressica. E quindi dicevano, se si riesce a fare della formazione per le docenti, i docenti, perché riconoscano questi sintomi che magari in famiglia non vengono riconosciuti, possiamo fare una lavoro di prevenzione. Non è mai stato fatto. Adesso si fanno alcune piccole cose sull'anoressia nelle scuole, ma non è mai stato fatto un progetto di grande respiro.
Perché?
Perché i corpi non ci sono a scuola, non ci sono nell'educazione, perché non si parla del corpo. Perché ogni volta che tocchi il discorso del corpo, tocchi anche il discorso forse del corpo dell'insegnante, del corpo del sapere. Noi viviamo in una cultura che comunque separa la mente dal corpo, separa il pensiero dal corpo.
Io però scusa.
No,
ma
io volevo dire una cosa, mi va bene tutto, anch'io sono in pensione, sono stata insegnante fino all'anno scorso, ma alle superiori, prima 11 anni alle medie e poi alle superiori. E insegnavo materie artistiche, quindi quando all'inizio si fa figura, cioè il corpo è importante, se ne parla, classi miste, è chiaro che viene fuori di tutto. Però quando tu dici, ho capito benissimo ed è vero, mi ha fatto riflettere che il movimento femminista, la tua coscienza, eccetera, poi c'è stata un po' la scissione del pensiero della differenza che non fa. Va bene, però nell'esperienza personale di ognuna di noi potrebbe essere successo il contrario, voglio dire, io nelle classi l'esperienza della tua coscienza mi è servita, a me è servita molto, in realtà non è che, cioè, si partiva così, pur non insegnavo educazione sessuale, insegnavo materia artistica, ok, però capitava di parlarne, anzi come dice appunto la Lea nel testo, appena uno tocca quel discorso c'è un'attenzione incredibile, quindi più che metterli in ordine a lavorare bastava cogliere qualche voce o qualche, e stavano tutti tranquilli perché si parlava di queste cose in qualche modo. Ecco, però voglio dire, facendo autocoscienza, io non ho rinnegato il mio vissuto di autocoscienza, anche se seguivo il pensiero della differenza, eccetera. Quindi si parlava in questo modo, quindi il riferimento semmai era la Carla Lonzi, quindi io volevo arrivare soprattutto alle ragazze, questo è chiaro, e non ho incontrato casi di anoressia diretti, insomma, nelle classi, ne vedevo anche tante. Anzi, erano tutte belle e robuste e ben contente della loro, no? Si vedevano esplodere in questa. Ma c'era quel problema, quindi di tenere a freno i compagni, insomma, un po' questa esuberanza continua. Ma voglio dire, della nostra generazione, chi ha vissuto con serenità e con entusiasmo l'autocoscienza, credo che l'abbia portata alle giovani, io lo faccio, non so, noi ci vediamo anche regolarmente in collettivi, abitiamo a Rho, insomma, parliamo di queste cose ancora e si tratta anche con le ragazze giovani in questo modo, non so, ecco, io credo che nonostante tutto siamo poche, cioè ci sembrava di essere tante femministe, tante, c'era un momento politico diverso generale, ma in fondo certo, non siamo state capaci a livello di massa di far passare questo pensiero, però non la vedo così negativamente, voglio dire, semmai è, e credo anche il valore, la moda, no, voglio dire, di nuovo interessi economici che ci hanno dominato, quindi il mondo della moda, il mondo dell'economia che ha, no, cioè da quando è iniziata la Barbie, quindi ancora negli anni 50, quando le foto di moda che imperversano, cioè questo. Voglio dire, è ancora un discorso quasi che ci ha dominato il capitalismo. Non è, io no, vedo sicuramente, quello che hai detto è vero, no? Anzi, però lo sento anche come una cosa molto più forte che ci ha dominato, che ci ha legati, no? Che ci ha tolto parola. Semmai il problema oggi, ne parlavamo anche ieri sera, in questi giorni, per altri problemi che stiamo affrontando in collettivo è come contrastare, o ci domandiamo il perché oggi le giovani, le donne, ragazze e ragazzi sono, so, il mondo degli SMS che si mandano, di Facebook, ok, che si mandano immagini di tutti i tipi, si fotografano da tutte le parti, dove c'è tutta un'importanza del corpo, che chiaramente è un corpo, ahimè, non così vero, reale, perché è più virtuale, più, però dove ci sono fenomeni, ci preoccupano quasi di più, a me preoccupano di più questi fenomeni della vendita, dei pezzi del proprio corpo, dell'immagine, del sesso, così, no? Quasi a pagamento, cioè le ragazze che sì, più o meno prostituiscono a momenti, anche ancora le medie, voglio dire, questa è la realtà, ahimè, tra noi ci sono anche insegnanti di scuola media o delle elementari che già incominciano a intravedere questo. Ecco, io direi che è forse il momento di rivedere tutto un po' alla luce, a questa cosa sta succedendo, quindi il nostro passato cosa... a cosa ha dato. Ecco, io tra l'altro non ho letto il mio coso, la prima immagine che mi è venuta, ma tendeva a essere negativo, ed ero in terza elementare, c'è un misto, no, di positivo e di negativo. È entrato un giorno il direttore nuovo in classe, si mette a parlare Fito con la maestra, fanno il mio nome, esci un attimo, esci. Eravamo in una classe di Piazza Sicilia qui a Milano, una scuola femminile, 40, mi sembra, 40 bambine, insomma, tanto per... E mi chiamano, mettiti lì, rivolgi la faccia alla cattedra e alla lavagna, e anche il direttore e la maestra si sono seduti nelle prime file, seduti, e tutta la classe, le mie compagne dietro. Io voltavo le spalle, no? Forse... Quindi un imbarazzo totale, io che anch'io, non che mi ritenevo invisibile, anzi mi sentivo sempre, perché ero bella robusta, non era bambina, insomma... mi sentivo gli occhi addosso, no? In negativo, cioè mi davo fastidio il mio corpo, e mi sono sentita che mi guardavano di schiena, io avevo perso la possibilità di guardare gli altri, io dico, questo direttore, boh, che cosa, niente, semplicemente poi lui si mette a raccontare con calma, un silenzio totale, si mette a raccontare e io non capisco neanche cosa sta, cioè non capivo più niente, ero in pallone, no? Perché sentivo gli occhi di tutti dietro di me, tremendo, una cosa. E poi capisco vagamente, tutti mormorano che più o meno ho preso un premio, va bene, appunto, disegnavo bene, va bene, ma una cosa, no? Poi il direttore era i primi anni che era lì, il primo anno che era in questa scuola, aveva già una certa età, e così si era montato, ma non lo so, voleva fare questa scena. Ecco, però lì ho sentito lo sguardo di tutte le mie compagne e lo sguardo dell'uomo adulto, perché aveva già 50 anni, ok, dietro, con una forma di violenza, di imbarazzo e di riconoscimento. È una cosa strana, anche perché col ricordo, io poi ho vissuto momenti dopo in cui questo direttore effettivamente mi teneva d'occhio tanto su questa scia che io avevo fatto, con poi è stata la premiazione al Museo della Scienza di allora, insomma tante cose, poi ogni tanto vincevo dei premi. E lui mi valorizzava alla sua maniera, cioè, ecco, ma con questo sguardo maschile, ok. Però era ambiguo. Poi alla fine effettivamente anch'io metto, perché mi è venuto in mente, l'ho detto a lei, mi è venuto in mente invece il ricordo positivo, ma troppo tardi, e in realtà è stato in terza media, alla fine, all'esame finale, l'insegnante di lettere, che era una donna, non sposata, ma questo grande, con un viso sempre serio, molto serio, sia di espressione sia di lineamenti, una cosa tra, però una bella figura, mi piaceva, però sempre molto molto seria. All'ultimo mi chiama, toccava a me quel giorno alla fine della giornata, mi interrogo eccetera, prima di interrogarmi, ecco, mi dice, e adesso Ducis in fundo, lo faceva in latino anche, vediamo il sorriso della Conti, come chiamo Conti. Io questo sul momento ho detto, ma allora mi ha visto in questi 3 anni, come mai ha nominato proprio me in quel momento? Ecco, una cosa che mi ha sollevato e liberato, no? È stato ancora una volta uno sguardo di una donna, è significativo, no? È proprio, è lì che, no, non che mi sono sentita bella, ma ho detto, mi ha visto e ha notato una cosa che per me allora invece era negativa, perché io quando sorrido scopro la gengiva, mi dava un fastidio tremendo da bambina, no? Mi dicevano, tieni più chiuse l'altro, va bene, e non sorridevo mai, cercavo di non sorridere,
molto
per non scoprire, non trovo serie, anche nelle foto di un anno, di due anni, e via. Sono sempre seria io, perché non dovevo, no? Ecco, cioè, è strana questa cosa. E allora mi sono detta, quando tu parlavi, e per quello è vero che è lo sguardo delle altre donne adulte o insomma che ci fa come femmina, insomma, che ci fa crescere, ok, quindi mi sono anche io ho una figlia femmina grande ormai eccetera e mi sono spesso domandata magari non l'ho guardata fino in fondo, no, e quindi mi sono boh, insomma i suoi problemi, le sue cose, vabbè adesso non posso. E quindi ci dovremmo riproporre, ormai siamo tutte adulte tanto qua dentro, no? Ripensiamoci a quello che hai detto te, ecco, anche se il mio problema adesso è un'attenzione certo sulle ragazze che però sento comunque positive nel mondo di oggi, comunque.